oggi voglio considerare un altro aspetto di questa compassione di Gesù, analizzando alcuni passi, sono di più di quelli che ho indicato, ma i passi hanno sempre a che fare con la guarigione di un lebbroso. Allora, Marco 1, 40-45 è il passo che io cercherò di, come dire, di avere come sottofondo, e poi c'è il passo parallelo di Matteo 8, 2, 4. Lo dico perché non si legge tanto bene, eh? 8, 2, 4. E poi quello dei 10 lebbrosi è Luca 17, 11, 19. Ho intitolato, no, I lebbrosi e il mistero del regno, nel senso che il regno di Dio ha sempre a che fare con la manifestazione della compassione di Gesù, perché la compassione di Gesù rivela la prossimità di Dio con noi, quindi rivela il suo regno in mezzo a noi. Allora, faccio proprio come una piccola premessa, no? Proprio a proposito della lebbra e del lebbroso. Noi non abbiamo più a che fare, almeno nei nostri paesi, con questa malattia. E non ci accorgiamo più dell'impatto che questa malattia aveva, perlomeno al tempo di Gesù, anche in altre parti del mondo, ma... solo che noi, quando leggiamo lebbra, lo riferiamo esclusivamente alla malattia. E invece, al tempo di Gesù, la lebbra aveva un'oppressione come conseguenza molto particolare proprio per un ebreo. Ora, vorrei prima illustrare questa cosa. Anche perché, quando si tratta di lebbra, non si usa il verbo guarire, ma il verbo purificare. E guardate che corrisponde alla beatitudine, beati puri di cuore perché vedranno Dio. Noi non facciamo mai questi collegamenti. Allora, la corrispondenza da cogliere, e questo nella tradizione è stata, diciamo, considerata, è la corrispondenza tra la natura del peccato e l'orrore della lebbra. Ora, questa corrispondenza risalta proprio dalla compassione di Gesù e da come si muove verso il lebbroso. Nel libro del Levitico è scritto che il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore. Andrà gridando impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. La citazione è Levitico 13, 45-46. La prima cosa che risalta quando un lebbroso si presenta a Gesù è che il lebbroso e Gesù contravvengono alla legge. Il lebbroso non avrebbe dovuto avvicinarsi e Gesù non avrebbe potuto toccare, secondo la legge, no, un malato di lebbra. Tanto che alcuni antichi cronici, invece di sentì compassione, riportano si sdegnò. Sono una serie di codici antichi che riporta questa lezione, si sdegnò. Poi non è stata preferita questa lezione, nel senso che tutto il brano è in funzione della compassione di Gesù. però si sdegnò, ed è caratteristico, perché Gesù non si sdegna per l'audacia, diciamo così, del lebbroso che contravviene alla legge e si fa avanti verso questo maestro, ma si sdegna sulla condizione che un lebbroso portava. E la condizione più opprimente non è il fatto della malattia, ma è il fatto che quella malattia impediva l'accesso alla vita santa del popolo, che essenzialmente era la possibilità di accedere al Tempio di Gerusalemme. Il lebbroso non poteva accedere, quindi non poteva assolvere gli obblighi religiosi. Ed è per questo che la malattia della lebbra era vista come un castigo di Dio, non quanto malattia, non quanto al fatto che doveva vivere separato da altri, che per noi avrebbe il valore di igiene, no? Cioè non contaminarsi, no? In tempi recenti voi avete visto il film su Padre Damiano nell'isola di Molokai, che è stato il film che io ho visto, io devo fare come quello lì, avevo 10 anni, ho visto quel film, sono arrivato a casa, mamma, non posso stare a casa, io devo andare. E dopo sono entrato in un istituto missionario e sul bello poi ho detto no, devo ritirarmi in un monastero. Vabbè, ma questo è la vicenda di ciascuno. Però ho visto recentemente il nuovo film che è stato fatto su Padre Damiano, no? Che si chiama, pare, Jef de Voister, il suo nome è un padre verbita olandese, no, o belga, no, belga mi pare, comunque fiammingo, quindi dire olandese o belga è lo stesso, fiammingo, che è andato in questa isola, no? Il tentativo era quello, cioè, di arginare l'epidemia, perché nelle Hawaii in quel periodo c'era una grande epidemia di lepra, allora si pensava che riunendo tutti gli ammalati in un posto solo la lebbra non si sarebbe diffusa. Allora tutto quello che appare come ma guarda che disgraziati, era una norma di, cioè, di igiene, non sapevano come far fronte. E quando questo sacerdote, no? Perché c'era il problema, ma come? Nessuno può garantire un servizio religioso a questi ammalati? Ma chi va? Perché il problema era chi andava non poteva più uscire. E quindi no, c'è tutta la vicenda, per questo che mi aveva entusiasmato. Comunque, e corrisponde a questo sentimento, cioè la lebbra impedisce non semplicemente il consorzio umano, ma il consorzio umano di santità, nel senso che non poteva fare atti di culto insieme agli altri. È per questo che la lebbra era chiamata e stabiliva in uno stato di impurità. Non era vista come una sofferenza, come una menomazione, ma come una impurità. Noi che non abbiamo più questa sensibilità non percepiamo. Come per esempio, perdonate se faccio questi salti, ma vi ricordate il racconto della guarigione dell'uomo paralitico, no? Che era stato portato dai suoi amici, no? E non trovando posto salgono sul tetto, no? Fanno un buco e poi calano. Quella descrizione è una descrizione, perdonate, è geniale, ma noi neanche ci accorgiamo. Allora, quando il paralitico è calato ed è davanti a Gesù, allora non c'è nessuna richiesta, né gli amici né lui parlano. Gesù sta parlando a tutti, no? E dice subito: ti sono rimessi i tuoi peccati. Ora, gli amici che l'hanno portato per fargli rimettere i peccati o per essere guarito? Allora, nessuno di noi si accorge più che Gesù, perché non è sempre narrato così. Gesù si è accorto di qualcosa che non è descritto nel Vangelo, ma si deduce dalla sua reazione. La prima cosa che fa è che rimette i peccati. Il miracolo è fatto per avvalorare il realismo della sua remissione dei peccati. Perché gli altri lo prendono come una frase. Ci sono rimessi i peccati. E vabbè, ho sentito. Ma cosa è successo? Non si sa. Allora lui, per avvalorare, dice, è più facile dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire oh, salta in piedi e vai a casa. E il Vangelo continua. E per avvalorare che quello che ha fatto prima, che è la cosa principale, è vera, gli dice prendi e vai. Non c'è neanche il ringraziamento. È rarissimo che nel Vangelo, forse è l'unico caso, però adesso non mi lo dico così a memoria, non ho, ma mi sembra l'unico caso in cui né si domanda né si ringrazia. In gioco è l'intervento di Gesù. E noi che leggiamo il Vangelo come i raccontini, è semplicemente vediamo che Gesù ha fatto il tuo miracolo. Ma che cosa è passato? Che cosa Gesù ha visto? Che cosa muoveva questa persona? È chiaro che è stato portato per avere la guarigione. Ma Gesù sfrutta questo momento per illustrare il vero mistero davanti a Dio. La sua, diciamo, compassione non si manifesta, diciamo, principalmente perché lo guarisce. Si manifesta perché gli rimette i peccati. Quanti paralitici non sono stati guariti a suo tempo? Gesù non ha mai risolto il problema della malattia, ha mai risolto il problema della fame, ha mai risolto il problema della povertà, non ha nemmeno risolto il problema del dolore. Allora, quando Gesù agisce, noi dobbiamo imparare a cogliere a che livello si pone. E come lui si pone vuol dire che tocca le corde più segrete del nostro cuore. Ora, le corde più segrete sono in rapporto a questa, per stare al linguaggio, no, del brano del Lebroso, a questa vita di santità, di comunione con Dio rinnovata. Quando Gesù guarisce il lebroso, è chiaro che non guarisce semplicemente un malato, ma modifica radicalmente la condizione interiore di quel malato, restituendolo non a una vita sana, ma a una vita santa. Il senso del brano è questo. E il prodigio che Gesù tende a rivelare, quindi a mostrare, è questo. Ma noi fino alla fine del Vangelo mica ci accorgiamo che è questo. Per potersi accorgere che è questo, dovremmo vederlo processato, condannato, ucciso e morire in quel modo, il centurione sotto la croce. Ma questo è davvero il figlio di Dio se muore così. Il primo discorso di Pietro alla Pentecoste, no? A tutta la gente riunita, che cosa ha ottenuto? Si sentirono trafiggere il cuore, cioè riandando agli eventi che un mese prima avevano vissuto, un mese e mezzo prima, no? Cioè, due mesi prima, no? Avevano vissuto, ritornano a vederlo con occhi diversi. La cosa stranissima è che il processo di salvezza avviene quando due sentimenti di compassione si incontrano. È la compassione di Dio per noi, di Gesù per noi, e la nostra compassione per Lui. Vedendolo in croce, vedendolo ucciso. Quando queste due compassioni si incontrano, si genera la salvezza. Ora, tutto questo è in qualche modo anticipato, non è ancora compiuto, perché lui non è ancora morto. Non ha ancora fatto vedere, diciamo così, fino a che punto questa compassione sua nei nostri confronti lo spingeva. Ma il racconto già orienta a quell'evento. Allora, come dicevo, no, che se l'aspetto principale, e questo, come dire, tutte le fonti storiche sottolineano questo, quindi non è una specie di immaginazione spirituale nostra di adesso per trovare un significato, era proprio reale, cioè il peso della malattia era calcolato non semplicemente, come dicevo prima, no, per la separazione dal consorzio umano, ma per il fatto che per un ebreo non poter partecipare al culto era una cosa assolutamente indigeribile. Se tenete conto, anche qui è una cosa proprio, i Vangeli, come dire, quando raccontano, no? Collocano tutte le pedine in un certo modo, tutti i particolari dei racconti in un certo modo, da far risaltare la potenza della rivelazione di Dio, non di farci sapere come sono andate le cose. Allora, se voi guardate al passo parallelo della guarigione del lebbroso in Matteo, che è narrata al capitolo 8, è detto, dunque, Gesù ha appena finito il lungo discorso sul Monte delle Beatitudini, che raccoglie, diciamo, più praticamente capitolo 4, no, 4, 5. Comunque 5, 6 e 7, no? Almeno 3 capitoli. Poi dice, scende dal monte, c'è tanta gente, no? E la prima cosa che fa è, si avvicina un lebbroso e lui dice, no, lo voglio, no? Lo tocca, lo voglio, sei guarito, no? Noi non ci accorgiamo che il valore di questo racconto è determinato dal fatto che gli uomini non sono più sottoposti a nessuna discriminazione tra puro e impuro. La purità davanti a Dio non è più legale, cioè secondo la legge, avviene a un altro livello. Allora vuol dire, quando Gesù annuncia e ha annunciato le beatitudini vanno al di là dei confini della legge. Le beatitudini, come dire, portano, rendono accessibile il regno di Dio senza più alcun confine, tra virgolette, legalistico. Il miglior modo di collegare questo è di, siccome vi dicevo prima, no, che rispetto alla malattia della lebbra non si dice mai sei guarito, ma sei purificato. Siamo noi che traduciamo guarito, no? Perché è una malattia, da una malattia si guarisce, non è che ci si purifica. Ma per un ebreo il dire invece con la lebbra sei purificato voleva dire ritorna ad avere accesso alla vita santa del popolo. È come se tu ritorni ad avere accesso al tuo Dio. Un ebreo non si può concepire nella sua realtà se non in rapporto alla rivelazione di Dio che ha scelto quel popolo, no? Allora, la beatitudine più specifica è beati puri di cuore perché vedranno Dio. Allora, il collegamento tra lebbra e peccato rispetto all'impedimento alla visione di Dio resta evidente. Ogni volta, no, che l'uomo cede al peccato diventa impuro, ma l'impuro è non vede più Dio, non può più partecipare alla vita santa di Dio. Ora, se un cuore non può più, come dire, muoversi nella luminosità della santità di Dio, è oppresso. E ricordate, se potete, non dimenticate mai, nessuno resta oppresso da solo. quando io sono presso tiro molti altri, non lascio gli altri indenni. Chi ho presso, cioè, a volte si può dire, posso anche stare contento da solo, ma ho perso da solo, non si sa. Non è che non sappiamo queste cose, è che non le facciamo valere. Comunque, quando Gesù tocca il lebbroso, dice lo voglio, no? Si è purificato, l'intendimento è torna ad avere un cuore luminoso per la tenerezza di Dio che ti libera, ti rende capace a tua volta di tenerezza luminosa per l'umanità, per l'uomo. Questo collegamento non è immediato, ma è scritto, gli ebrei direbbero, negli spazi bianchi delle lettere scritte in nero. Quando voi leggete le lettere nero su bianco, anche il bianco ha significato, anche il bianco comporta una rivelazione. Il bianco che comporta la rivelazione è il contesto in cui le lettere sono proclamate, ascoltate. Questo bianco, che non è definibile, è però il contesto della rivelazione di Gesù, che poi per me è questa luminosità della tenerezza, comunque della comprensione di Dio per noi. Le lettere hanno un significato per le parole, per le frasi, perché c'è questo bianco. Se voi togliesse questo bianco, intanto, se fosse tutto scuro, non si vede neanche, non potremmo neanche leggere, no? E poi non, le lettere non veicolano semplicemente un contenuto. E il contenuto è ciò che capiamo, no? Le lettere non veicolano un contenuto, veicolano una rivelazione. E la rivelazione non è un contenuto, è una dinamica. La rivelazione è un processo, è un movimento, ed è il movimento dell'amore di Dio che, come dire, invade, trasforma e a tua volta ti fa, non tanto soggetto, ma collaboratore, come ti coopta in questo movimento che si estende a tutto il mondo. Questo è il bianco delle scritture. Ma questo è una mia deduzione sulla base della grande tradizione ebraica quando si commentano le scritture. Comunque, da questo punto di vista, capite anche qual è il valore specifico delle beatitudini. La serie delle beatitudini, e non per nulla, comincia con la povertà e finisce con la persecuzione, non per nulla, perché ogni proprietà che voi, di cui voi volete disporre, vi rende in guerra con i vostri fratelli. Ogni persecuzione che non è accolta vi rende in guerra con i vostri fratelli. La serie delle beatitudini è l'illustrazione di quel vivere luminoso in fraternità. Perché la fraternità esprime il mistero della compassione di Dio che non è vincolato da niente e da nessuno. Ora, le beatitudini sono in ragione di questa rivelazione. E se pensaste, per esempio, soltanto, no? Quando noi celebriamo l'Eucaristia, nel canone, dopo che, diciamo, è stato consacrato, no, il pane in corpo di Gesù, non invochiamo lo Spirito Santo e lo invochiamo per essere un cuor solo, un'anima sola. Cioè, praticamente noi invochiamo che lo spirito delle beatitudini ci invada a tal punto che il mistero della fraternità non sia mai leso per nessun motivo. Che noi non alimentiamo nessun motivo, anche il più nobile che possa apparire ai nostri occhi, ogni motivo nobile che è contro questo mistero della fraternità, agli occhi di Dio, perdonate, è panno sporco di mestolo. Il profeta parlerebbe così. Noi non abbiamo neanche il coraggio di pensare così. Ma questa è la forza della rivelazione del Vangelo. Se noi potessimo cogliere, come dire, sentire proprio nella pancia, quando ti arriva un pugno, no? E sentire proprio, ma allora, ma io in cosa credo? In cosa ho mai creduto? Cos'è che passa quando io ascolto una parola del Vangelo? Cosa passa? Se non passa questo, passano solo contenuti mentali. I contenuti mentali, in realtà, non sono i contenuti che vengono dall'altro, sono quelli che filtro io. E se filtro io, resto esattamente come prima. Io ho bisogno di rompere i miei filtri per accedere alla rivelazione. Se invece io colgo le cose a livello mentale, io incasello, ma la mia, come si dice, la mia capacità di incasellare, come si chiama? C'è un termine. Cioè, la mia sistemazione di caselle non cambia. Posso renderla più o meno ricca, ma non cambia. Invece è la mia capacità di incasellare che deve essere buttata all'aria. Perché deve entrare questo movimento di rivelazione di Gesù, che è sempre mistero della conversione di Dio per noi, che si traduce in luminosità di tenerezza per la fraternità. Se facciamo un collegamento con quello che dicevamo ieri, no? Quando dicevo venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, no? E io vi ristorerò. Poi va avanti, la ragione che dà Gesù dice, perché io sono mite e umile di cuore, no? Allora, quando entra questa rivelazione della compassione di Dio in noi e si traduce, no? In questa luminosità di tenerezza, a livello del nostro cuore vuol dire che il nostro cuore in assoluto preferisce la mitezza e l'umiltà. Perché la mitezza e l'umiltà sono in ragione della luminosità della fraternità. Quando Gesù subirà la passione, praticamente tutti i commentatori, no? E poi anche c'è anche nelle lettere di Paolo, nella prima lettera di Pietro, no? E si dice sempre, no? Non ha preferito se stesso a noi. Tradotto vuol dire quella mitezza e umiltà non è mai venuta meno davanti a nessuna violenza. Cioè il cuore che resta mite e umile sta legato, diciamo, sta chiamato inserito, no? In questa dinamica di rivelazione di Dio, che è il mistero della sua compassione per l'umanità. Allora, anche l'espressione caratteristica, no, di Gesù, lo voglio, non è un atto di volontà. Lo voglio, come dire, io sono capace, ho il potere di farlo, lo voglio. Ma lo voglio è in ragione di quel movimento di compassione che, come dicevo ieri, no, sentì compassione, provò compassione. E come vi dicevo ieri, no, in il verbo greco è la traduzione dei termini ebraici che compaiono nel Salmo 51, che noi traduciamo secondo la tua grande misericordia, no? Che invece sarebbe, no, secondo le tue viscere di amore, ma indicando non semplicemente il sentimento, ma l'utero come matrice di vita. Cioè è quella compassione, quel perdono che genera vita. Allora, in quel lo voglio è la vita che sono venuto a portare, voglio che si espanda in abbondanza. Quando nel Vangelo di Giovanni, no, si dice sono venuto a portare la vita, adesso non mi ricordo bene, ma la citazione esatta, ma quando fa riferimento, no? Vi do la vita e la vita in abbondanza, no? Quell'abbondanza non è che la vita è tanta, è che la vita è immortificabile. Cioè la vita che dà lui non è mortificata da niente. L'abbondanza vuol dire quello. Allora, nel ascoltare l'eco, direi interiore, anche emotivo, di Gesù nel suo dire lo voglio, pensate a tutte le altre espressioni. Sono angosciato. Finché il battesimo che devo ricevere non sia compiuto, sono angosciato. Pensate alla descrizione in tutto il Vangelo di Luca, che Luca, il Vangelo di Luca può essere diviso in due parti, no? Fino alla decisione di andare a Gerusalemme e dalla decisione di andare a Gerusalemme fino alla fine. Mi pare verso il capitolo 9, mi pare, più o meno, no? A un certo punto si dice, Gesù, con un linguaggio profetico, rese la sua faccia dura come pietra e ha deciso di andare, tanto che chi lo seguiva ha avuto paura. Dove va questo? Con quella decisione lì. Quella decisione non è quello di correre semplicemente alla passione, è che va alla passione perché quel segreto che porta deve essere finalmente manifestato. Quello per cui lui è venuto a dare testimonianza possa raggiungere tutti i cuori, e senza passare di lì non avrebbe raggiunto i cuori. È questa angoscia di Gesù che sta dietro lo voglio. Allora, è l'ansia di riportare il regno di Dio nel cuore dell'uomo. È la fretta e l'ardore di mostrare come l'amore di Dio che raggiunge i cuori fa splendere in modo nuovo l'umanità. E io ho provato a coniare questa espressione, voi prendetelo con beneficio di inventario. È un po' la, diciamo, secondo una sensibilità. Per esempio, scrivesse una donna, lo direbbe in un altro modo, no? Però, solo per, come dire, esprimere i vari aspetti, no? Allora, ardo dal desiderio di mostrarvi quanto è grande l'amore del Padre. Lo voglio. Sentite questo eco. Oppure, bramo che il mio amore vi raggiunga. Vi di una botta in testa e restiate tramortiti. Pure voglio che la vostra umanità risplenda di quella luce di cui è intessuta, non che sia tutta ombra. E in questo volere va letto proprio il desiderio di compiere il disegno del Padre, che il figlio condivide totalmente quanto ha amore per noi. È chiaro che qui in gioco, e non può essere che così, non è che il Signore dice, allora, io ho mal di testa, ho mal di pancia, no? Guardiamo dal mal di testa, dal mal di pancia, che tanto ti passa oggi, ti verrà domani. Non è che non cambia molto, ma da quello che le malattie significano, da quel collegamento, no, tra la, prima vi dicevo, no, tra la, l'orrore della lebbra e l'orrore del peccato, no? Non so se quando si dice è orribile, no? Vuol dire che non si sostiene neanche lo sguardo, no? Tanto lì. Quando la vita è complicata, è piena di prove, ma anche di, non so, di violenze, si dice è orribile, no? È come se non si regge neanche alla vista. Allora, l'opposto di orribile, secondo voi qual è? No, no.
Amabile, amabile.
Secondo me, l'opposto di orribile è desiderabile. Cioè, quando la vita fraterna torna luminosa, quando il nostro cuore è luminoso, la vita diventa desiderabile. È una cosa piacevole stare con una persona luminosa. La luminosità è legata a questa dimensione di tale solidarietà in umanità che non c'è nulla che separi, che crei distanza, che opprima, che ferisca. Allora la vita torna a essere desiderabile ed è la vita in comunione con Dio. Ed è una cosa caratteristica, ma penso che anche questo voi l'avrete già notato tante volte, no? Quando si celebra nella Settimana Santa e si illustra la figura di Gesù che è condannato, che è battuto, che è coronato di spine, insomma, con tutte le chiamiamole sofferenze che gli si infliggono, non so se avete notato, l'immagine con cui è descritto è esattamente l'immagine del lebbroso. Allora, se volete il passo preso dal profeta Isaia, si dice: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Sono le parole che si confanno a un lebbroso. Il Signore si è addossato, in questo senso si coglie, no? L'immagine, si è addossato i nostri mali da portarne tutto l'orrore come un lebbroso. E adesso l'accenno solo, continueremo il pomeriggio, non so se faccio in tempo a fare quelle da lei, insomma faremo domani, ma nella messa, dunque è la domenica sesta del tempo ordinario, del ciclo B, la colletta di questa messa dice: risanaci, o Padre, dal peccato che ci divide e dalle discriminazioni che ci avviliscono. È un'espressione molto molto precisa. Dal peccato che ci divide e dalle discriminazioni che ci avviliscono. Dividere e avvilire sono le due caratteristiche della malattia della lebbra. Tu non puoi più partecipare al consorzio umano e tu sei avvilito perché non puoi più partecipare alla cosa, come dire, più essenziale, quella che è la caratteristica del tuo essere ebreo. Allora, se applichiamo questo ai nostri peccati, i nostri peccati hanno esattamente questo destino, anche se all'inizio noi non vediamo questo, ma basta lasciare il tempo ai peccati e producono il loro frutto. Ed è così, cioè i peccati insidiano la fraternità, irrigidiscono i rapporti, contaminano il cuore da renderlo inaccessibile al cuore dell'altro, separano e opprimono, impediscono al volto di Dio di splendere. Per questo il peccato è orribile, cioè impedisce alla vita di essere desiderabile, rende la vita paurosa e temibile. Allora, quando si deve definire la purità, sempre si ha come riferimento uno spazio luminoso. tra l'altro anche il cielo è puro, non ci sono nuvole, no? Cioè la luce è sovrana. Dove si dice puro si allude alla luminosità, e la luminosità, perché voi sapete che la luce può essere fredda o calda. Per esempio, se uno vi dice con esattezza un vostro difetto, ma ve lo dice per mettervi all'agonia, dice sì la verità, ma lo dice in modo freddo. La verità proclamata in modo freddo uccide. Io posso invece far notare il tuo difetto, anche con precisione, ma dentro una benevolenza. La luce calda porta vita, la luce fredda uccide, la luce calda porta vita. Allora la luminosità è luce sì, ma calda. Allora, la purità, che è definita come spazio luminoso, è lo spazio che torna a risplendere per rapporti umani pacificati, pacifici, benevoli, dove il Padre è visto nel suo amore per noi. E nell'immagine antica, che noi adesso non usiamo più, però penso che la comprendiamo ancora, l'immondezza, quindi diciamo l'impurità, è dato dal fatto che l'atmosfera attorno al cuore, quella che permette ai cuori di essere in rapporto, non è più occupata dai demoni. Cioè, quando in questo spazio, i demoni sono, che, diciamo così, i principi dell'aria, no? Cioè, vuol dire che lavorano nello spazio tra un cuore e l'altro. Quando questo spazio è occupato da loro, la vita è temibile, è paurosa. Quando torna luminoso, la vita è desiderabile. Come dire, la vita è, come qualcuno diceva prima, è amabile, no? Ora, quello splendore non è il nostro, come se noi non avessimo più difetti, non facessimo più peccati, non è nostro, ma è quello del Figlio di Dio, che attraverso la sua compassione per noi permette alla nostra umanità di tornare luminosa. Tornare luminosa, e lo ripeto, non vuol dire non avere più peccati, perché il dire non ho più peccati è una menzogna, e la menzogna non è luce. Allora, questa dimensione è proprio legata al fatto che ci raggiunge la compassione di Gesù, che rende luminoso il nostro cuore, ma per questo spazio che lega l'uno all'altro in una, diciamo, fraternità, no? Ecco, questo secondo me è l'aspetto di fondo di questi racconti del Vangelo per la guarigione del lebbroso. Poi però, siccome adesso il tempo è passato, accenderò ad altri aspetti, e allora aggiungerò poi il passo della guarigione dei 10 lebbrosi, no? Con il samaritano che torna a ringraziare. Cosa vuol dire questo? E poi, quello della vedova di là la faremo domani.